Bahamas Leaks, la nuova inchiesta sui conti offshore che fa tremare i potenti. Dopo i Panama Papers, un altro ciclone sui soldi depositati nei paradisi fiscali. 175.000 società coinvolte nelle indagini giornalistiche coordinate dall'ICG, di cui l'Espresso è partner esclusivo per l'Italia. Nelle carte anche l'ex commissario alla concorrenza dell'Unione Europea. E da domenica in edicola i nomi italiani di Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti. Non si è ancora spenta l'eco dello scandalo Panama Papers, l'inchiesta giornalistica internazionale che ha svelato 40 anni di affari offshore gestiti dallo studio Mossack Fonseca, che una seconda gigantesca fuga di notizie è pronta a far tremare di nuovo i palazzi della finanza mondiale. Si cambia paradiso, non più Panama, bensì le Bahamas. Ma il vizio è lo stesso. Anche qui politici, imprenditori, banchieri, finanzieri, insieme a mafiosi, latitanti e trafficanti, hanno aperto conti correnti e società anonime per sfuggire al fisco e alla giustizia. Ancora una volta sono stati i giornalisti d'inchiesta dell'ICG, International Consortium of Investigative Journalists, di cui fa parte l'Espresso in esclusiva per l'Italia, a bucare il muro di riservatezza di uno dei paradisi fiscali più impenetrabili del mondo, le Bahamas appunto. L'inchiesta, che per ampiezza è seconda solo ai Panama Papers, nasce da una fuga di notizie che ha portato alla luce un archivio di oltre 175.000 società inserite nel Registrar General Department, l'imponente archivio di Nassau, capitale di questo paradiso esentasse. I documenti sono stati acquisiti dai reporter del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, che li hanno messi a disposizione del consorzio ICG per condividerli con decine di media partner di tutto il mondo, tra cui l'Espresso. Nasce così Leaks. Tra i nomi registrati nelle offshore delle Bahamas ci sono i potenti di tutto il mondo. Il più sorprendente è quello di Nelie Kroes, l'ex commissaria alla concorrenza dell'Unione Europea, in carica dal 2004 al 2010. Un nome che rischia di creare qualche problema e non pochi imbarazzi nelle istituzioni continentali. A Bruxelles l'avevano soprannominata Steli Nelie, Nelie l'inflessibile, e tutti ricordano quando la signora della politica olandese intimava alle multinazionali: non potrete sottrarvi alle nostre regole fiscali. Ma adesso salta fuori che, mentre lanciava strali mirati, aveva interessi non dichiarati alle Bahamas, dove ha rivestito la carica di director, cioè ha amministrato dal luglio 2000 all'ottobre 2009, una società offshore tuttora attiva. Lo dimostrano le carte rimaste finora nascoste nell'isola caraibica. La società si chiama Mint Holdings Ltd. Era stata creata nell'aprile di 16 anni fa da Steli Nelie, oggi autorevole esponente di un partito di centrodestra dell'Olanda. L'ex commissario UE alla concorrenza è uno dei nomi noti del nuovo scandalo sui fondi nei paradisi fiscali svelato dall'ICG e dall'Espresso, e crea un grosso imbarazzo all'Unione Europea. Tra gli altri potenti della politica con le offshore alle Bahamas spiccano lo sceicco del Qatar Al-Thani, il ministro colombiano Carlos Caballero Argaez, il figlio dell'ex dittatore cileno Pinochet. E poi ci sono i familiari di un ex premier della Nigeria, il ricchissimo uomo d'affari giordano Amin Badreddin, e tanti altri. Questo primo articolo è solo un inizio, un assaggio, perché a partire da oggi un centinaio di giornalisti di tutto il mondo, dopo aver scavato per mesi tra 1.300.000 documenti, in tutto 38 gigabytes, stanno cominciando a pubblicare solo i primi risultati di un'inchiesta internazionale che continua. L'archivio offshore delle Bahamas riguarda oltre 175.000 società registrate dal 1990 ai primi mesi del 2016. Nelle prossime ore ogni testata associata al consorzio pubblicherà per il proprio paese i nomi di politici, banchieri, finanzieri, uomini di Stato, criminali ed evasori fiscali con i soldi alle Bahamas. I nuovi file portano alla luce decine di società finora ignote o semisconosciute collegate a politici in carica o ad ex governanti delle Americhe, dell'Africa, dell'Europa, dell'Asia e del Medio Oriente. Ovviamente nel database di Bahamas Leaks c'è anche l'Italia. L'Espresso ha scoperto 417 file di documenti con la targa Italy. Nel numero in edicola da domenica prossima, l'Espresso diffonderà parecchi nomi. C'è di tutto, industriali, banchieri, d'affari, nobili, big della finanza, un gran nugolo di avvocato e commercialisti. Volti celebri e persone semisconosciute. Personaggi in vista nelle grandi città, dalla Lombardia alla Sicilia, ma anche nella provincia più profonda. Particolarmente nutrita è la rappresentanza del Nord-Est. I file delle Bahamas ottenuti dal consorzio ICIG non riguardano solo società offshore. Chi è più addentro nei meccanismi dei paradisi fiscali spesso decide di affidare le proprie fortune a entità ancora meno trasparenti, trust e fondazione. Chiaro lo scopo? Erigere un'altra barriera e sperare che non arrivino a varcarla magistrati e investigatori. Ma con i Bahamas Leaks ora il muro del segreto è caduto. Marco Antonio Pinochet aveva una società usata per dirottare oltre $1 milione al padre. E non è il solo figlio di dittatori a comparire nei nuovi documenti sugli scandali dei paradisi fiscali. Aprire una società offshore di per sé non è reato. Però bisogna dichiararlo al fisco italiano. E distinguere tra chi è azionista o comunque beneficiario economico e chi invece è director, in sostanza amministratore. Difficile però trincerarsi dietro il ruolo tecnico di semplice gestore. Per far scattare l'obbligo della dichiarazione fiscale basta ricevere un qualsiasi compenso dall'estero. E la nostra agenzia delle entrate faticherà a credere che un professionista italiano possa lavorare alle Bahamas gratuitamente. Tra i primi nomi diffusi dal consorzio giornalistico con base a Washington spunta un politico che è un fedelissimo delle spiagge caraibiche, Carlos Caballero Argaez, già ministro dell'energia della Colombia dal 1999 al 2001. Nei file del registrar compare come presidente e segretario della PAVC Properties Inc., nonché direttore della Norway Inc. La prima risulta proprietaria di un appartamento a Miami, la seconda è titolare di un conto bancario a Miami, intestato al padre e spartito tra i figli dopo la sua morte. Nego che ci sia un conflitto di interessi, si è difeso Caballero, spiegando candidamente che sì, la sua scelta era stata determinata da motivi fiscali. Già nei gigabytes di Panama Papers si sentiva un forte odore di Bahamas addosso ad almeno tre politici e funzionari pubblici di rango elevato, come si legge nel nuovo rapporto di ICIG. Tra i primi spicca lo sceicco Ahmad bin Jassim bin Jaber Al Thani, già premier e ministro degli esteri del Qatar fino al 2013. Sua la Trick One Limited comparsa quando nel gennaio 2005, da ministro degli esteri, Al Thani firma un prestito con una banca per $53 milioni, dando in garanzia al Marquab uno stupendo yacht lungo 130 metri del valore di $300 milioni. Anche in altri casi i nuovi documenti delle Bahamas allargano il quadro abbozzato dai Panama Papers. Scrive il consorzio. Il presidente dell'Argentina Mauricio Macri, suo padre Francisco e il fratello Mariano erano tutti legati alla Flag Trading Ltd, sbocciata al Sole dei Caraibi nel 1998 e cancellata 11 anni dopo. Ma nella dichiarazione dei redditi di Mauricio del 2007 e 2008, quando era sindaco di Buenos Aires, non ce n'è traccia. Secondo il suo portavoce, non era necessario, il presidente a suo dire non aveva interessi finanziari né azioni nella Flag. E ancora, si chiama Blackmore Holding invece il fondo di investimenti di Ian Cameron, padre dell'ex primo ministro inglese David Cameron, il quale è stato costretto ad ammettere di avere ricevuto benefici da quella società che, costituita a Panama, ma amministrata dalle Bahamas, gestiva decine di milioni di sterline per conto di ricche famiglie inglesi. Un esperto come Nicholas Jackson, autore di Treasure Islands, Tax Havens and the Men Who Stole the World, non ha dubbi, le Bahamas sono assetate di denaro sporco, come Panama. Un'affermazione che il governo di Nassau respinge con fermezza rispondendo a una richiesta di commento pervenuto da ICIG con queste parole: il paese onora le sue obbligazioni internazionali e collabora con le autorità. Di diverso avviso l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che dopo aver inserito le Bahamas nella blacklist, cioè nella lista dei paradisi fiscali e societari, le ha passate nella cosiddetta grey list, che scrivono i giornalisti di ICIG, pur sempre contraddistingue chi non è in regola con gli standard internazionali. Ancora più pesante l'Unione Europea, che inserisce questo stato caraibico, insieme ad altri 30 paesi, nell'elenco delle nazioni totalmente non cooperative. C'è da crederlo, perché non c'è obbligo per le banche di conoscere la vera identità di chi si cela dietro quote azionarie di una società o dietro un trust delle Bahamas. Tutte informazioni top secret, chiuse negli edifici che accolgono 250 trust e banche autorizzate a operare nell'isola. Una vera manna, che produce ricchezza per gli agenti accreditati, esattamente 539. A guidare questo elenco è lo studio legale Mossack Fonseca, già al centro dei Panama Papers, che ha registrato alle Bahamas ben 14.900 società offshore. Seguono la banca svizzera UBS, tramite la UBS Trustees Limited, che ha accreditato 9.717 offshore, e il Credit Suisse, con il Credit Suisse Trust Limited, che ne ha aperte 8.299. Bahamas Leaks, il caso Nellie Kroes, diceva pagate le tasse, ma aveva il conto offshore. L'ex commissario UE alla concorrenza è uno dei nomi noti del nuovo scandalo sui fondi nei paradisi fiscali svelato dall'ICIG e dall'Espresso, e crea un grosso imbarazzo all'Unione Europea. Di Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti. La scoperta grazie ai Bahamas Leaks di una società offshore collegata all'olandese Nellie Kroes, ex commissaria europea e politico di primo piano nella sua Olanda, rischia di sollevare un putiferio nei palazzi europei. Perché per 5 anni la signora Kroes ha fatto uno strano doppio gioco. Da un lato bacchettava le società che non volevano sottostare alle leggi fiscali del nostro continente, indossando i panni del commissario europeo alla concorrenza, dall'altro amministrava una torbida società alle Bahamas, la Mint Holdings. Una storia resa ancora più imbarazzante dall'intervista rilasciata lo scorso 1 settembre al giornale inglese The Guardian, in cui Nellie Kroes ha criticato apertamente la sua successore, Margrethe Vestager, per aver inflitto ad Apple la multa da 13 miliardi di euro per le tasse non pagate dalla controllata irlandese. piuttosto che perseguire una manciata di paesi e di aziende per attività passate, dovremmo concentrarci sul plasmare un sistema fiscale equo per il futuro, ha dichiarato Kroes, che ha anche aggiunto: la controversia sugli aiuti di Stato e le decisioni fiscali non è sul fatto che aziende pagano la loro quota equamente, ma dove tale quota dovrebbe essere versata. Appunto, ad aggravare il caso dell'ex commissaria è anche un'altra presenza ingombrante. Nella MINT c'è un altro amministratore, il giordano Amin Badreddin, divenuto poi, dal luglio 2015, l'attuale director. Amin è un personaggio noto perché è legato alla Wade Offset, una società che reinveste i profitti ricavati dalla vendita di armi negli Emirati Arabi Uniti e che è stata in affari in particolare con la Lockheed Martin, un gigante dell'aeronautica e delle forniture belliche. Una multinazionale vicina alla Kroes. Già, perché era lei la lobbista di questa corporation prima di trasferirsi a Bruxelles. Una donna potente in Europa, commissario antitrust dal 2004 al 2010 e poi responsabile dell'agenda digitale dal 2010 al 2014. Tanto che la rivista americana Forbes l'ha indicata per parecchi anni di fila tra le 100 donne più influenti del pianeta. Dopo i Panama Papers, un altro ciclone sui soldi depositati nei paradisi fiscali. 175.000 società coinvolte nelle indagini giornalistiche coordinate dall'ICG, di cui l'Espresso è partner esclusivo per l'Italia. Nelle carte anche l'ex commissario alla concorrenza dell'Unione Europea. E da domenica in edicola i nomi italiani ora sull'inflessibile Nelie sferrano il loro accuse i giornalisti Will Fitzgibbon ed Emilia Diazstruck nell'inchiesta curata per conto del network ICG. Ma come proprio lei, che simpatizzava per i cittadini lasciati soli a pagare le tasse, lei che voleva scremare gli extra utili accumulati dai trasgressori, domandano i cronisti. Una contraddizione che si aggiunge a quello che nella migliore delle ipotesi è un errore, non dichiarare alla Commissione europea l'esistenza della Mint Holding negli anni del suo mandato. Perché Kroes, stando alle norme europee, avrebbe dovuto denunciare tutte le attività e le cariche assunte nei 10 anni precedenti alla sua nomina a commissario. Un vincolo che non è stato rispettato. Vicky Kahn, ricercatrice dell'organizzazione non governativa Corporate Europe Observatory, attacca così la Kroes. Nel suo ruolo aveva delle responsabilità verso le imprese. Una ragione di più per fornire informazioni su tutti gli incarichi da lei ricoperti e così evitare potenziali conflitti. La mancata comunicazione, anche se non intenzionale, rischia di minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ed è proprio l'errore non intenzionale la linea difensiva di Stéphane Nelie. Contattato da ICG, il suo avvocato prima si è limitato a dire che la Mint non sarebbe mai stata attiva, per poi definire la presenza della sua cliente nei libri contabili della offshore come un'omissione materiale mai corretta fino al 2009, e comunque commessa in buona fede. Il legale sostiene che la società, una volta aperta, si era posta l'obiettivo di valutare la possibilità di rilevare per 6 miliardi di dollari alcune attività di Enron. L'affare però non era mai andato in porto, anche perché il colosso americano dell'energia è crollato nel 2001, travolto dal peso di uno dei crack finanziari più devastanti della storia economica recente. Tutto questo però non spiega il coinvolgimento del giordano Amin Badreddin né il legame a doppio filo con un colosso delle armi come la Lockheed. Bahamas Leaks, c'è anche il figlio di Pinochet tra i potenti con i conti offshore. Marco Antonio Pinochet aveva una società usata per dirottare oltre $1 milione al padre. E non è il solo figlio di dittatori a comparire nei nuovi documenti sugli scandali dei paradisi fiscali. Di Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti. Alle Bahamas era di casa anche Marco Antonio Pinochet, figlio dell'ex dittatore Augusto, il generale che, dopo il golpe dell'11 settembre 1973, governò il Cile fino all'11 marzo 1990, rendendosi responsabile di un'innumerevole serie di crimini contro l'umanità. È una delle notizie che emergono dall'inchiesta Bahamas Leaks, da cui emerge come la famiglia del dittatore nascondeva una cassaforte offshore nelle isole. Suo figlio Marco Pinochet, infatti, possedeva la Meritor Investments Limited, un veicolo societario utilizzato per dirottare $1.300.000 al padre. Lo stesso dittatore, per parte sua, possedeva la Ashburton Company Limited, un'altra offshore delle Bahamas. Tutti i soldi di questa seconda società forziere sono stati già sequestrati dai giudici sudamericani. Dopo i Panama Papers, un altro ciclone sui soldi depositati nei paradisi fiscali. 175.000 società coinvolte nelle indagini giornalistiche coordinate dall'ICIG, di cui l'Espresso è partner esclusivo per l'Italia. Nelle carte anche l'ex commissario alla concorrenza dell'Unione Europea. E da domenica in edicola i nomi italiani. Anche il figlio di un altro dittatore amava questo paradiso caraibico. È Abba Abacha, figlio del sanguinario generale Sani Abacha, diventato presidente della Nigeria con un golpe e rimasto in carica dal 1993 al 1998. Sul conto intestato al figlio c'erano $350 milioni. Una parte di un bottino da $3 miliardi sottratti alla Nigeria, la più popolosa nazione africana, ricchissima di gas e petrolio, ma impoverita da una classe dirigente corrotta. Altre società offshore con base a Nassau sono state al centro di frodi e corruzioni milionarie che hanno coinvolto politici di Grecia, Ucraina, Kuwait, Trinidad e Tobago. E alle Bahamas avevano sede anche alcune società cassaforte dello scandalo Oil for Food. Le tangenti pagate al regime iracheno di Saddam Hussein in cambio di petrolio. E in parte girate a personalità politiche occidentali che si battevano contro l'embargo. Bahamas Leaks, bufera sul ministro inglese Amber Rudd. La titolare degli interni è stata amministratrice di due offshore nelle isole caraibiche. Mai dichiarate. Le rivelazioni del quotidiano inglese Guardian imbarazzano il governo. Di Paolo Biondani e Leo Sisti. La sua Brexit fiscale se l'era fatta da sé e con largo anticipo, alle Bahamas. Amber Rudd, l'attuale ministro dell'interno nel governo conservatore della Gran Bretagna, è stata director di due società con sede nel paradiso fiscale dei Caraibi, nonché di un'altra società anonima di diritto anglosassone, il cui amministratore è stato poi condannato per una frode finanziaria. Il caso che in queste ore sta agitando la politica inglese è stato scoperto dai cronisti del quotidiano The Guardian grazie ai Bahamas Leaks, l'enorme archivio di documenti riservati che è al centro della nuova inchiesta giornalistica internazionale coordinata dal consorzio ICIG, di cui fa parte l'Espresso in esclusiva per l'Italia. Dopo i Panama Papers, l'International Consortium of Investigative Journalists ha avuto accesso agli atti di oltre 175.000 società offshore registrate alle Bahamas dal 1990 ai primi mesi del 2016. Un database finora inaccessibile, che il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung ha messo a disposizione del consorzio ICIG, che ha coordinato il lavoro d'inchiesta di decine di testate giornalistiche di tutto il mondo. Il nome del ministro inglese compare più volte nei Bahamas Leaks. La prima offshore si chiama Advanced Asset Allocation Fund Limited. La signora Rudney è stata director, cioè amministratore, dal 21 dicembre 1998 al 22 dicembre 1999, quando ha rassegnato le dimissioni. Come professione si è qualificata businesswoman, donna d'affari. Da una scheda datata 8 marzo 2010 risulta che questa stessa società ha continuato a operare anche in seguito, ma ha cambiato nome diventando Endurance Absolute Limited e mantenendo però lo stesso numero di registrazione 83.839. La seconda offshore ha un nome simile alla prima, Advanced Asset Allocation Management Ltd. La signora Rudney è stata director dal 21 dicembre 1998 al 10 maggio 2000, presentandosi anche in questo caso come businesswoman. Pure questa società delle Bahamas in seguito ha cambiato denominazione ed è stata ribattezzata Brogan Scott Limited. Dopo i Panama Papers, un altro ciclone sui soldi depositati nei paradisi fiscali. 175.000 società coinvolte nelle indagini giornalistiche coordinate dall'ICG, di cui l'Espresso è partner esclusivo per l'Italia. Nelle carte anche l'ex commissario alla concorrenza dell'Unione Europea. E da domenica in edicola i nomi italiani. Finora si ignorava che l'attuale ministro inglese avesse gestito società offshore nel paradiso fiscale e bancario delle Bahamas. La terza società di cui la signora Rudd è stata director dal maggio 1999 è la Monticello PLC, come risulta dai documenti del Companies House, l'ufficio pubblico dove vengono registrate le società di diritto anglosassone. Nei primi mesi del 2000 la Monticello è stata al centro di uno scandalo di aggiotaggio, secondo quanto riporta il giornale inglese Guardian. Nel gennaio di quell'anno Marco Hamlon, co-director della Monticello, in un'intervista ha dato notizie false sulle prospettive di sviluppo della società, provocando un consistente rialzo dei prezzi delle azioni trattate in un chiamato OFIX, una borsa dei titoli minori, quelli di piccole società. Di conseguenza i titoli sono stati prima sospesi, poi riammessi e alla fine esclusi. Molti investitori che avevano creduto nell'ondata rialzista hanno perso tutti i loro soldi. Ne è un'indagine del Department of Trade and Industry, DTI, nella quale O'Hanlon si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 18 mesi di carcere. Secondo il Guardian, un altro dirigente della Monticello, Andrew Somerville, segretario della società, è stato poi coinvolto in un ulteriore scandalo che gli è costato la sospensione dall'incarico di director per 12 anni. La vicenda Monticello era nota, ma finora si ignorava che il ministro dell'interno della Gran Bretagna ne fosse stato co-director. Amber Rudd, 53 anni, è figlia di un agente di cambio, Tony Rudd, che per 3 volte era stato messo sotto inchiesta dal DTI. Dopo l'ultima indagine, Tony Rudd e il suo socio sono stati definiti, secondo il Guardian, assolutamente inidonei a essere director di una società. Il 10 maggio 2000, proprio in seguito alla vicenda Monticello, Amber Rudd ha dato le dimissioni dall'omonima società inglese. E lo stesso giorno, con una stranissima coincidenza temporale, è uscita anche dalla offshore delle Bahamas di cui era ancora director, la Advanced Asset Allocation Management Ltd. Il Guardian ha inviato una serie di domande al portavoce del ministro, che ha dato soltanto la seguente risposta. È noto che Amber Rudd ha fatto carriera nel business prima di entrare in politica. 16 anni fa la Monticello è stata oggetto di un'accurata indagine e chi ha sbagliato è stato perseguito. Secondo il ministro inglese, insomma, per chi fa business a Londra è normale amministrare anche società offshore alle Bahamas. Nei mesi scorsi, subito dopo le rivelazioni dei Panama Papers che avevano coinvolto l'allora capo del governo David Cameron, la signora Rudd era stata intervistata dalla BBC. E alla precisa domanda se anche lei avesse mai avuto soldi in qualche società offshore, ha risposto, no. E ha aggiunto testualmente, tutti i parlamentari sono soggetti a un sistema di trasparenza. Sono obbligati a dichiarare il possesso di fondi, il loro reddito e, come è noto, presentare un chiaro rendiconto delle proprie spese. Nelle carte delle Bahamas, l'Espresso ha scoperto 417 file di documenti targati Italy. Sono le offshore collegate agli italiani. Il settimanale pubblicherà la prima lista di nomi nel numero in edicola da domenica insieme a Repubblica.